Renato Cletti, lavoro alla domenica del Sole 24 Ore, mi occupo di tutto quello che riguarda l'area mitteleuropea. E ho scritto un libro che riguarda Trieste e l'editoria, che è Bobby Batzen, l'ombra di Trieste, sul fondatore, assieme a Luciano Foà, della casa editrice Adelphi. Trieste era il fulcro di un laboratorio letterario e anche psicoanalitico che ha riguardato non solo l'Italia ma tutta l'Europa.
Sono Stefano Carrai, insegno letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa. In anni recenti ho scritto un libro su Svevo, uno su Saba, e poi questa raccolta di studi sulla letteratura italiana e la psicoanalisi che ho curato insieme con l'amico Giancarlo Alfano e che fa il punto su un tema molto importante, secondo me finora abbastanza trascurato. È un microcosmo che si è creato tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale, insomma. Un microcosmo straordinario perché questa piccola città è l'unico porto veramente importante, anche porto commerciale, l'unico porto dell'impero Asburgico, cioè di un impero enorme, di grande forza anche economica. Però anche un incrocio di razze, di culture, diversi apporti, anche contrastanti naturalmente, l'elemento germanico che forma l'impalcatura amministrativa della città, quello slavo, perché naturalmente Trieste è a un passo dall'attuale Slovenia e anche dalla Croazia, tutto sommato, e poi naturalmente l'elemento italiano, fortissimo, veramente un microclima unico, che ha favorito sicuramente un fervore proprio intellettuale, letterario. Non si dice spesso, ma Trieste era la città dove per alcuni anni Freud andava a trascorrere le sue vacanze. Quindi, diciamo, c'era una predisposizione, un terreno fertile perché la psicanalisi attecchisse. E poi c'è anche un altro aspetto linguistico da non sottovalutare, perché gli italiani hanno dovuto aspettare che le opere di Freud venissero tradotte in italiano, ma molti triestini no, perché naturalmente anche i triestini di lingua italiana erano costretti a imparare il tedesco, quindi insomma avevano una possibilità di accesso diretto, immediato e privilegiato.
Io sono Rita Anna Manfredi, psicanalista didatta della Società di Psicoanalisi Svizzera. In Italia è stato Levi Bianchini, psichiatra romano, che ha cominciato a interessarsi di Freud, ma il promotore della psicanalisi nel 1920 è stato Weiss, perché Weiss era psichiatra, professore, un allievo di Freud, e quindi è arrivato a Trieste portando questo nuovo linguaggio. Ma la cosa più simpatica è che, le dico anche le date, Freud era andato a Trieste. Nell'estate del 1876 era stato a Trieste alla stazione zoologica per studiare gli organi sessuali delle anguille. E poi è ritornato nel 1895 e nel 1904. La cosa interessante di questo suo ritorno finale a Trieste è che a Trieste lui ha sentito per la prima volta un turbamento che non riusciva a spiegare, quello che poi diventerà l'inquietante transeté, cioè il perturbante, no? Allora qualcuno dice che Trieste per Freud è stato la fonte del suo inconscio.
La psicanalisi diventò di moda proprio nei salotti, quindi questa cura dell'anima, questa medicina dell'anima si diffuse come conversazione da salotto. Si proponevano casi, si proponevano interrogativi sull'inconscio, sul valore terapeutico, no? E questo naturalmente spiega come sia potuto nascere in questo ambiente così interessato ma anche appunto non sul piano scientifico, ha detto bene lei, ma sul piano proprio così della chiacchiera quotidiana, si capisce bene che su questo terreno sia stata costruita quella strepitosa, vertiginosa cattedrale che è La coscienza di Zeno. Il primo romanzo sulla psicanalisi è un romanzo di importanza mondiale.
Da Gli anni della psicanalisi di Giorgio Voghera. Credo che le difficoltà siano sorte da alcune caratteristiche dell'ambiente triestino, che se era molto ricettivo, era d'altro canto anche molto turbolento. Le persone che gravitavano attorno a Weiss erano quasi tutte suoi amici e conoscenti personali, e nelle loro relazioni con lui passavano continuamente dal ruolo di amici a quello di discepoli o studiosi dilettanti e da quello di pazienti. Fra i fanatici triestini della psicanalisi era un continuo scambiarsi di racconti ed interpretazioni di sogni e di lapsus, un continuo diagnosticare da dilettanti le proprie e le altrui neurosi, cercando di inquadrarle nell'una o nell'altra delle tre fasi, orale, anale, genitale, come si diceva allora, distinte da Freud. Un continuo incolpare l'es degli altri, ma sotto sotto anche l'io, delle più brutte intenzioni e dei più turpi sentimenti.
Vevo ebbe un interesse fortissimo per la psicanalisi dai primi anni del Novecento, ma ci fu anche un episodio personale, o meglio familiare, che indusse Vevo ad informarsi prima di tutto e quindi a leggere, addirittura a tradurre dal tedesco in italiano alcuni testi di Freud, in particolare Il sogno, Der Traum. Vevo aveva sposato una cugina che era figlia di una famiglia facoltosa quanto altre mai, la famiglia Veneziani, che aveva una fabbrica di importanza europea, insomma, perché aveva inventato una vernice speciale, quindi diventarono addirittura forniture della Marina Britannica, e quindi Svevo diventò anche un capitano d'industria, insomma, perché poi questi suoceri erano anziani. Avevano però un rampollo, figlio più piccolo, si chiamava Bruno Veneziani, e questo ragazzo avrebbe dovuto, nell'idea dei genitori, insomma, rimpiazzargli alla guida dell'industria. In realtà fu Svevo, che si chiamava al secolo Ettore Schmitz, a prendere le redini della fabbrica e del commercio di questa vernice, perché questo giovane Bruno Veneziani era un debosciato e si rivelò incapace di fare alcunché. Naturalmente, essendosi diffusa la notizia di questo grande medico viennese, Freud, che insomma curava le persone, risolveva problemi psichici, eccetera, lo mandarono in cura da Freud, Bruno Veneziani. Ma Freud, dopo qualche settimana, lo rispedì a Trieste con una lettera in cui diceva: guardate, questo è omosessuale e tossicodipendente, tenetevelo così perché non ci si fa niente. Naturalmente la famiglia non la prese molto bene questa diagnosi, e quindi Svevo partecipò del risentimento, insomma, della famiglia Veneziani nei confronti di Freud, e anche per questo approfondì l'interesse che già c'era, per la verità. E quindi poi arrivò a concepire questo straordinario romanzo in qualche modo anche, insomma, come rivalsa, ecco, nei confronti delle dottrine di Freud.
Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo, la prefazione del dottor S. Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi si intende sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Di psicoanalisi non parlerò, perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia. Gli studiosi di psicoanalisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona, perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però che io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione, a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso. Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità o bugie che gli ha qui accumulate. Dottor S.
facile, non solo per Weiss, ma un po' per tutti i lettori triestini della coscienza, pensare che per la figura messa in ridicolo, ovvero del dottor S., lo psicanalista della coscienza, Svevo si fosse ispirato a Weiss. Ora era l'unico medico psicanalista in quel momento a Trieste, quindi non è da escludere che qualche tratto di Weiss sia passato nel personaggio del dottor S., però Svevo ha sempre negato, sia direttamente con Weiss, questo si capirebbe, ma insomma anche con gli amici, ha sempre negato, e in fondo, da quel che risulta, lui aveva stima di Weiss come persona. Probabile che abbia preso magari qualche tratto, ma lo psicanalista della coscienza di Zeno è in realtà una figura stilizzata, non vuole essere, almeno a mio parere, il ritratto di una persona precisa, vuole essere un ritratto un po' ideale del medico psicanalista che Svevo aveva bisogno di criticare e di mettere alla berlina. Nella coscienza di Zeno trova questo bersaglio polemico e ironico, appunto, satirico, che è la psicanalisi freudiana, e quindi naturalmente riesce a un sarcasmo ancora più pungente. È un romanzo molto, molto profondo, ma anche molto divertente, la coscienza di Zeno.
Bobby Bufflin è nato nel 1902 a Trieste, che era ancora una città asburgica, e se ne va via attorno al 1928. Di lui possiamo dire che era un editor, il fondatore di una delle case editrici più importanti non solo d'Italia ma d'Europa, la Delphi, ma che fu quello che portò in Italia delle tensioni letterarie, e non solo, anche psicoanalitiche, anticipando tutto quello che ancora non era arrivato in un'Italia che aveva avuto il tappo della guerra e anche del crocianesimo. Quindi mi spiego meglio, lui fece conoscere a Montale Svevo, fece in modo che scrivesse la prima recensione su questo scrittore, che è il primo scrittore psicoanalitico europeo. E poi portò la psicoanalisi, nel senso che fu tra i primi a essere psicoanalizzato a Trieste, avendo questa forte conoscenza personale psicoanalitica, avendo letto molti libri sulla psicoanalisi, anzitutto decise di far pubblicare in Italia Freud. Se non altro le prescrizioni dello psicoanalista, diceva di tenere assolutamente segreta la propria analisi, perché era una pratica assai inusuale quella che accadeva a Trieste, soprattutto perché questa disciplina era neonata. Bufflin, tra l'altro, era uno dei pochissimi che pagava il dottor Edoardo Weiss. Bufflin lo faceva soprattutto perché era oppresso dalla madre, leggeva tutti i libri di psicoanalisi che riusciva a trovare in Austria. Poi li donava a quello che era, dicendo: ah, leggi questa stupidaggine. In realtà lui ci credeva molto, e gli successe una cosa molto dolorosa, ovvero Weiss gli aveva impedito di vedere la madre, lui si era trasferito a Milano proprio per questo, però gli impedì anche di aggiungere al capezzale della donna, e questo Bufflin non se lo perdonò mai, quindi approdò alla teoria junghiana e ebbe un'analisi lunghissima. Si aspettava soprattutto i disegni in cui si evidenziavano i suoi problemi di geniale uomo che riusciva a intravedere nella scrittura degli altri nuovi segni dell'avanguardia, ma che non riusciva a tradurre lui stesso in scrittura. Insistito su Svevo, tanto che l'unico che aveva recensito Svevo era un concittadino triestino che era finito al Corriere della Sera, e Svevo ha detto: guarda, mi ha accusato di qualsiasi crimine tranne che di furto. Cioè Svevo veniva considerato un poveretto, uno che stava nell'azienda del suocero, era un bravissimo imprenditore che si dilettava poi di lettere a margine. E invece Bobby Butlin vide in quella scrittura strana, sbilenca, poco italiana, ma nemmeno mitteleuropea e assurda, quelli che erano veramente i germi della letteratura psicoanalitica, ovvero le viscere dell'uomo del Novecento per la prima volta fissate sulla pagina. E in fondo, L'uomo senza qualità di Musil è la stessa cosa, un romanzo enorme, incompleto, pieno di immagini che passano da un luogo all'altro, in cui niente è fisso. Lui, attraverso questo approccio psicoanalitico, è riuscito a capire quali erano le vere perle della letteratura che potevano portare un poco più in là l'asticella dell'arte e quindi a comprendere meglio quello che era l'uomo attuale, il figlio del XX secolo.
Dalla sezione Il piccolo Berto, 1929-1931, del canzoniere di Umberto Saba, dedicata a Edoardo Weiss, la terza delle tre poesie alla mia balia. Un grido s'alza di bimbo sulle scale e piange, anche la donna che va via. Si frange per sempre un cuore in quel momento. Adesso sono passati 40 anni. Il bimbo è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto di molti beni e molti mali. È Umberto Saba quel bimbo e va di pace in cerca, a conversare con la sua nutrice, che anch'ella fu di lasciarlo infelice, non volontaria lo lasciava. Il mondo fu a lui sospetto d'allora, fu sempre, o tale almeno gli parve, nemico.
Mi chiamo Elvio Magnini e sono professore emerito di letteratura italiana all'Università di Trieste. Mi occupo di critica letteraria, di storia della letteratura, di vari secoli e tra l'altro anche di cose triestine. Saba è stata una necessità per lui avvicinarsi alla psicanalisi, del resto già nel 1903, nel 1905, sulle lettere che scriveva ad Amedeo Tedeschi, il suo primo corrispondente, denuncia già quei sintomi di neurastenia che avrebbero caratterizzato anche il corso della sua vita. E quindi, come dire, la scoperta della psicanalisi diventa una necessità di cura.
Saba era innamorato della psicanalisi al punto che nel canzoniere addirittura dedica a Weiss una parte del suo lavoro. Poi è interessante che le dico anche una frase che ha detto che mi è piaciuta, che l'ho notata perché mi era piaciuta: la poesia è espressione di un compromesso che stempera e attutisce le potenziali eversioni del ritorno del rimosso da cui pure nasce. Per giustificare questa frase bisogna pensare a una cosa: Weiss aveva parlato a Freud di Saba e gli aveva mandato anche dei lavori di Saba e Freud aveva risposto dicendogli: guarda, secondo me ci puoi far poco con lui, no? Perché la poesia è talmente tanto importante per lui che non rinuncerà alle sue nevrosi.
Ha portato il tema della psicanalisi nel modo in cui lo può portare un artista che sente profondamente il rapporto con questo disagio, con i propri traumi. Però la psicanalisi porterà anche a un tentativo in qualche modo di capire, di andare fino in fondo nelle proprie angosce, nelle proprie ansie e a riviverli proprio per poterli superare. Del resto il superamento dei traumi, il superamento dei conflitti, il superamento dei disagi è qualcosa che nella poesia di Saba a fare fin dai primi anni della sua attività di poeta.
Il movimento di quel periodo era tale per cui la psicanalisi ha ragione in questo senso Saba, che diceva che Freud era da paragonare a Copernico e a Darwin, perché Copernico ha rivoluzionato l'idea del cosmo mettendo il centro il sole, Darwin ha rivoluzionato l'idea dell'evoluzione e Freud ha rivoluzionato l'idea della conoscenza di se stessi, dell'uomo.
Arriva anche la psicanalisi come fatto sociale su cui riflettere in quelle che sono alcune opere tra le più belle di Saba, perché Saba non è solo un grande poeta ma è anche un grande prosatore, e noi ci troviamo di fronte a Saba che riflette appunto sul ruolo della psicanalisi nell'interpretazione della storia, nell'interpretazione dell'aggressività dell'uomo, nell'interpretazione anche degli esiti in termini di violenza proprio nella vita degli uomini che la psicanalisi poteva avere. Dice Saba, ogni opera di poesia è anche un'opera anche di mascheramento della realtà, quante rose a nascondere un abisso, no? Il famoso verso di Saba.
Dalla sezione Preludio e Fughe 1928-1929 del canzoniere di Umberto Saba, secondo congedo. O mio cuore dal nascere in due scisso, quante pene durai per uno farne, quante rose a nascondere un abisso.
Adesione totale di Saba al verbo freudiano attraverso naturalmente la conoscenza e la terapia con Weiss si spiega anche con un fatto generazionale, perché Svevo era nato nel 1861 e Saba nel 1883. I più di 20 anni di differenza spiegano come Saba abbia aderito in maniera totale, ripeto, questa nuova mentalità, no? E però c'è ragione, c'è una contraddizione tra il pensare che ci si dovesse curare e il pensare che in realtà appunto il poeta deve avere insomma questa fanciullezza e anche dunque tutti i traumi della prima infanzia per in qualche modo esprimere grande poesia. Ma questa non è una vera e propria contraddizione, perché da un lato c'è l'uomo che, se risolvesse i problemi derivati dai traumi della prima infanzia e li potesse estirpare dal proprio animo, starebbe meglio, vivrebbe meglio, sarebbe tra virgolette felice. Ma l'uomo, il poeta, invece effettivamente è un'altra cosa. Il poeta felice produrrebbe poco, e questo credo che sia abbastanza scontato. Non sarebbe più poeta, no? E qui in fondo però Saba viene quasi a dare ragione a Zevo, il quale un carteggio molto bello con un giovane psicanalista che si chiamava Joachim Schlescher, e a un certo punto dice: ma guardate, voi vorreste curarci rendendoci, omologandoci tutti, rendendoci tutti uguali, tutti sani, ma in realtà la specificità di ogni individuo è data proprio dalle sue strutture, e se voi ci raddrizzate tutti e ci rendete degli automi. Ecco, in fondo Saba poi sotto sotto la pensa un po' così. Forse potremmo dire che se avesse risolto tutti questi problemi non avrebbe forse più scritto, perché la forza della scrittura è anche un modo di ricerca. Saba era ben convinto che bisognasse aggredire la verità in vari modi. Prima di Freud c'è Nietzsche, insomma, appunto nella sua esperienza. Anzi, lui vede in Nietzsche una specie di caccia grossa nel terreno dell'inconscio, prima di Freud, e lo vede come un precursore di Freud, e non a caso Nietzsche con Freud sarà uno dei pensatori che alimentano poi il grande mondo della ricerca mentale, intellettuale, culturale delle scorciatoie, che sono veramente una delle grandi
opere di Sabaco, il canzoniere, forse una delle più grandi opere della storia della prosa italiana del Novecento, appunto un'opera di altissima originalità. Ma prima citavo Quante rose a nascondere un abisso. Certo, la seduzione della poesia e la seduzione della bellezza, le rose, in qualche modo potrebbero anche nascondere l'abisso, appunto, mentre il poeta contemporaneamente insegue la bellezza e l'abisso. E allora il problema è quello di evitare la via della verità, che per il poeta è invece non quello di inseguire la bellezza che piace agli altri, ma è quello di andare a fondo in se stesso, qualche volta anche rinunciando alle seduzioni letterarie. Non a caso, in un bellissimo scritto, appunto, che è quello che resta da fare i poeti, lui proprio esprime a chiare lettere l'idea che il poeta è quello che deve andare alla ricerca della verità, costi quel che costi. Il suo motto era proprio una frase di Nietzsche, bellissima: siamo profondi, ridiventiamo chiari. Ecco, questa ricerca a tutti i costi proprio della verità. La rivista Solaria, che era una rivista di Firenze e che si muoveva all'insegna della necessaria europeizzazione della cultura italiana, dedica a Saba e a Svevo due numeri unici nel 28-29, proprio proponendo questi scrittori triestini come modelli di una cultura europea e chiamando in ballo autori e critici europei a discutere di loro. Un'operazione di grandissima importanza. Siamo proprio nel caso anche di una proposizione, se vogliamo, del canone. Ora, giustamente, lei sottolinea però la diversità di Saba e Svevo, e naturalmente l'approccio di Svevo con la psicanalisi è interessante perché avviene nello stesso ambito triestino che era, come ci ricorda il mio grande amico Giorgio Voghera, ben predisposto ad accogliere tutti i turbamenti di questo grande ciclone. Svevo si avvicina con la consapevolezza che uno scrittore naturalmente non poteva non rivolgersi alla psicanalisi a suo modo, cioè essendo scrittore. Prendiamo quelle bellissime pagine, Soggiorno londinese, dove parla del rapporto tra gli scienziati e i letterati e dove dice che certo non è proibito che il letterato si appropri di contenuti scientifici che naturalmente farà suoi in maniera molto particolare, non limitandosi a tradurre dal punto di vista scientifico, filosofico, quelle che sono appunto le idee di un'opera, ma naturalmente facendole diventare materia per la sua opera creativa.